Allora, visto che è stato chiamato in causa e che deve partire tra pochissimo tempo, io chiamerei Mario Albanesi chiedendo un po' di pazienza agli amici della Voce della Campania. Mario ci porta notizie dall'alto, in due sensi, sia dall'alto delle antenne di tante piccole emittenti che lui rappresenta nel coordinamento nazionale Nuove Antenne, sia dall'alto dei palazzi dove lui ha un piede proprio in quanto rappresentante dei piccoli, e ci racconterà sia che cosa si sta muovendo a livello delle piccole antenne, sia d'altra parte che cosa si muove nei palazzi del Ministero. La parola a Mario.
Soprattutto vedremo chi veramente ha commesso delle illegalità e grossolane. Tanto il tema era: c'è libertà in Italia, libertà televisiva? No, non c'è libertà televisiva, questo lo sapete tutti, non vi dico certo delle novità. Allora, quali illegalità ha commesso Disco Volante e quali illegalità commettono le TV di strada che stentano a nascere, perché la possibilità di essere denunciati, di finire in tribunale, è una remora che non molti si sentono di affrontare, è un qualcosa di estremamente pesante. Hanno rivendicato lo spazio nell'etere. Ora, lo spazio nell'etere abusivamente è stato rivendicato da ben altri soggetti. Le televisioni, nel nostro paese tutt'oggi sono illegali. Qualcuno si domanderà: ma come, esistono? Sono illegali, sono nate fuori dalla legge, non per gli abusi anche, ma non per gli abusi soprattutto commessi all'epoca delle grandi protezioni dei politici nei confronti dei privati, ma proprio alla luce della legge principale, datata 6 agosto 1990, la famosa legge 223, detta anche di Mammì. Il Ministero delle Comunicazioni ha partecipato un po' attraverso la corruzione, qualcuno è finito in galera, è finito in prigione, Ivo Tormenta, Davide Ciacalone, braccio destro del ministro Mammì. Quindi non solo c'è stato un apporto determinante dei politici, ma anche da parte dello stesso Ministero con i suoi funzionari, i quali a un certo momento hanno deciso di consigliare i politici per il peggio e per il meglio per i monopoli nascenti. Allora, voi sapete che in tutti i casi di costruzioni, in tutti i casi di occupazione di un certo spazio, è necessario redigere un piano. Una città non può rilasciare licenze edilizie senza un piano regolatore. Se lo fa del tutto abusivamente. Ebbene, è successo qualcosa di analogo nel caso dell'amministrazione dell'etere. Cioè, è successo che nel 1993 i funzionari ministeriali hanno consigliato ai politici di dar luogo alle concessioni. Le concessioni dovevano essere fatte dopo aver stabilito un principio che regolasse l'occupazione dell'etere. Ed esattamente la legge 223, la legge Mammì, lo prevedeva al punto 5 dell'articolo 34. Diceva: le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione dei piani di assegnazione. Questo articolo, come buona parte della legge Mammì, quando riconosce mezzi di pubblica utilità, le radio, le televisioni, è diventata carta straccia per determinati soggetti. Noi ci siamo rivolti alla giustizia amministrativa, ma poi abbiamo scoperto che la giustizia amministrativa, i TAR di tutta Italia, ma soprattutto il Consiglio di Stato, sono legati strettamente ai ministeri. Non a caso Gasparri disse una cosa durante il suo impero d'assare. Disse: facciano pure, alludendo alla nostra associazione, al coordinamento nazionale Nuove Antenne, facciano pure. Intanto poi il Consiglio di Stato ci dà sempre ragione. Con la prudenza che lo distingue, Gasparri ha affermato pubblicamente questo concetto. Allora, ne deriva che le reti nazionali e le emittenti locali sono totalmente illegali, non esistono concessioni nel nostro paese. E non esistendo concessioni, quelle che una volta, oggi si chiamano ispettorati delle comunicazioni, è un nome troppo importante. Una volta invece andava un nome molto più frivolo per definire gli organi decentrati del Ministero delle Poste, si chiamavano Circostel, da un'idea molto più ridanciana di quel che erano e quello che sono questi ispettorati, che si accaniscono contro le piccole entità, trascurando assolutamente anche nelle loro testimonianze di dire ai giudici ciò che effettivamente è successo. Tutto il resto è una conseguenza. Se oggi abbiamo un soggetto che governa l'intera emittenza che conta nel nostro paese, è perché gliene è stata data la possibilità. Una delle grandi furbizie, perché solo di furbizia si può parlare, poca intelligenza ma molta furbizia, ci sono dei furbi a livello di paese con capacità dialettiche e culturali molto scarse, che sono riusciti con la sola furbizia a impadronirsi dell'intero paese. Allora questo signore che si è impadronito dell'intero etere è stato abbastanza accorto nel circondarsi di una serie di emittenti locali che governano attraverso l'elargizione di pubblicità. Praticamente sono sue, svolgono la sua politica. E sono tutte quelle emittenti presenti in tutta Italia che possono permettersi di avere una redazione, eleganza, scenografie, lasciando alla morte per dissanguamento quelle entità locali che noi ostinatamente cerchiamo di difendere. Personalmente sono 30 anni, 1975 ad oggi, sono 30 anni che io cerco di mantenere in piedi un certo numero di emittenti locali. Purtroppo abbiamo avuto delle grosse latitanze, i sindaci per esempio. I sindaci dovevano riconoscere come beni di pubblica utilità, lo dice la stessa legge Mammì, che le emittenti radiotelevisive devono essere considerate mezzi di pubblica utilità. Dice: al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Quindi anche alla luce o al buio, secondo i punti di vista, delle concessioni fasulle, tutte le emittenti esistenti sono mezzi di pubblica utilità. Non è stato applicato. Si prevedeva anche l'esproprio di terreni per dar luogo alle attrezzature di trasmissione, cose che non sono state fatte. Han perversato solo l'abuso finalizzato a far crescere che cosa? Ciò che voleva la P2. Si è affermato esattamente il principio della comunicazione contenuto nel documento programmatico rinvenuto a Casalfibocchi della P2. E oggi, non lo so, fossero altri tempi, vedete, se il personaggio non fosse screditato anche presso la sua stessa gente, oggi avremmo avuto di che temere un qualcosa di grosso, non so se vi intendete. Ma a un personaggio del genere non voglio neppure affidarsi coloro che naturalmente dovrebbero essere dalla sua parte. E per quanto riguarda poi le TV Street, esse rivendicano uno spazio più che logico. Pensate, Noi abbiamo un giornale, ne ho portato purtroppo 11 pacchetti appena. Voi lo avete già. Carlo Gubitosa, l'onore di averne uno. Okay. Tutti gli altri sono a vostra disposizione, che danno supporto per quanto riguarda ciò che ho detto, le cose gravissime che ho affermato sul TAR e sul Consiglio di Stato. Ciò che ho scritto, ciò che è stato scritto, dà supporto. Perché il Consiglio di Stato è orientato verso i ministeri? Per una ragione molto semplice: molti dei suoi magistrati sono contemporaneamente o in aspettativa consulenti dei ministeri. Catricalà è stato, per esempio, consulente del Ministero delle Comunicazioni. Ha fatto ciò che riteneva opportuno e una volta rientrato al Consiglio di Stato, come poteva dare torto a se stesso? È per quello che il Gasparri imprudentemente dice: facciano pure quelli del CON, noi intanto noi vinceremo sempre. È chiaro. Ma la questione del TV scritto, noi avevamo appunto un giornale, questa è la versione antica, dove scrivevamo nella nostra piattaforma programmatica, nella nostra base programmatica, le piccolissime emittenti. Uno spazio particolare deve essere previsto nelle bande di diffusione radiofonica, parlavamo solo di radio, perché allora erano soprattutto le radio che avevano bisogno di questo. Per le piccole e piccolissime emittenti di quartiere, che facendo uso di potenze limitate possono essere esentate dall'obbligo di diffondere da particolari località distanti dai centri abitati. Qui c'era una ragione prettamente tecnica, perché noi pensavamo che le grandi emittenti, alla luce dell'articolo 4 della legge Mammì, dovevano essere unite in grandi centri lontani dalle città, mentre per le radio e televisioni di quartiere prevedevamo un'attività in loco, direttamente l'antenna sul tetto, come logico. Visto che l'informazione certamente ognuno di voi l'ha assunta per le strade le più diverse, non certo attraverso Mediaset o attraverso la RAI, e che è perfettamente al corrente che la libertà nel nostro paese televisiva non esiste, neppure quella radiofonica, è il caso di insistere nell'esaminare la possibilità dell'alternativa offerta dalle TV scritte. Le TV scritte devono nascere e crescere al punto tale da essere un numero tale da essere collegato un po' su modello network Stati Uniti, prima che l'Italia desse il cattivo esempio, diffusosi a macchia d'olio in Europa e anche negli Stati Uniti, cioè mezzi di informazione affidati ad un solo soggetto, fisico o giuridico, e negli Stati Uniti vigevano le network, le reti, che erano costituite da un insieme di emittenti locali collegate in determinate ore del giorno fra di loro. Ne derivava che all'interno della miriade di emittenti che costituivano la network, una dialettica, cosa che non ammette e non accetta, anche in modo naturale, privato, decide e basta. Allora, le TV Street, se sapranno darsi un'ossatura, e noi più volte lo abbiamo detto a Enea Discepoli, a Carlo Gubitosa, che potrebbero essere i due elementi portanti, mettiamo le carte in tavola, è necessario che le TV Street si diano un'ossatura. La nostra associazione, come ha difeso per 30 anni le emittenti locali, ha cominciato a farlo anche TV Solopaca, fa capo anche a noi. Voi stessi avete dato i nostri numeri di telefono, quindi cerchiamo tutti insieme di... Ma è necessario giungere ad una organizzazione che possa, con i medesimi argomenti, con la medesima o altri, perché le situazioni saranno completamente diverse di caso in caso, con la medesima argomentazione che Carlo Gubitosa, da un punto di vista tecnico, e non solo tecnico, ma anche di carattere generale, ha utilizzato per dare supporto al ricorso di disco volante, sarà necessario che questo gruppo con questa ossatura possa provvedere a dare fiducia a tutti coloro che attualmente nicchiano, temono di finire in tribunale. Se così non fosse, se si desse un minimo di sicurezza, le televisioni nel nostro paese potrebbero diventare 100, 200, 4, forse già 100 ci sono, forse hanno superato questo numero, non lo so, ma comunque potrebbero raggiungere, dal momento che le televisioni, prima che le uccidessero, le impallinassero una dopo l'altra, erano circa 600 in Italia le televisioni locali, ed erano televisioni piuttosto grossette rispetto alle TV street, in proporzione TV street ne potrebbero nascere 2.000, 3.000, i paesi nel nostro, le città, i paesi in Italia sono oltre 8.000, non si vede il motivo per cui un paese, un centro abitato non debba disporre del proprio mezzo moderno di informazione, che è la televisione, come un tempo c'era il giornale, c'era la pubblicazione. Ecco, noi dobbiamo dare un minimo di sicurezza e dobbiamo lavorare, perché il gruppo, io speravo molto che il gruppo di Bologna, mettiamo pure le carte in tavola, ripeto, diciamo le cose come stanno, il gruppo promotore di Bologna, che non è l'inventore delle TV street, ci fu un precedente, circa 10 anni fa, un gruppo yoga, dette vita a Tele Bologna Libera, ed erano nostri iscritti. Ma era un piccolo gruppo che si occupava anche di arte, di cucina, cose del genere, e non aveva la forza per leggere l'urto di un'eventuale denuncia. Come sono arrivati quelli del Circo Stel, ecco che immediatamente hanno chiuso bottega, non se ne è parlato più, fino alla riscoperta da parte di altri bolognesi molto più forti da un punto di vista generale, anche politico, dell'iniziativa delle televisioni di quartiere. Questo gruppo probabilmente pensava, attraverso il lavoro della Cicala, che da oggi al domani, in una sola estate, cantando e così cercando di convincere, le emittenti crescessero in progressione geometrica, il numero delle emittenti. Non era così. Noi abbiamo più volte detto al gruppo di Bologna, quello che conta è il lavoro della formica, non quello della cicala. È quello che tra l'altro temono i signori che hanno il potere in mano. Le cicale, anche in campo politico, le cicale le neutralizzano molto rapidamente, le mandano contro la polizia, non bastano i poliziotti, lo Stato ne pagherà altrettanti. E il lavoro della cicala e ben accetto da loro signori. Ecco, noi dovremmo invece adesso cominciare a fare il lavoro lento, sistematico, cercare di intanto censire tutte le emittenti che esistono. So che recentemente ne stanno nascendo 4 nella sola città di Bari, me lo hai comunicato tu, e questo è abbastanza consolante. Se tanto mi dà tanto l'Italia, poi c'è il nord. Spazi ce ne sono tanti. Noi certamente proponevamo in questa nostra proposta della base programmatica, che non vi ho detto di quando è il numero del novembre 1986, noi proponevamo una riserva di un solo canale, uno fra tanti che sui vostri televisori potete sintonizzarne. Quanti sono? Dal canale 20, dal canale 15 al canale 70, no? Quanti sono? Con un solo canale in tutta Italia si poteva dar luogo a 1000, 2000, 10.000 TV street al limite, per assurdo. Noi rivendichiamo un qualcosa di analogo, ma nel frattempo nessuno può dire che mancano gli spazi in frequenza. Ci sono gli angoli dove le grosse emittenti non arrivano, non hanno neppure interesse ad arrivare, perché ci sono, vivono lì 300 persone, e siccome le grandi reti sono per i grossi affari, per i grandi numeri, non gli interessa servire 300 persone. Allora quello spazio deve restare libero necessariamente? Chi lo ha definito? Chi lo ha stabilito? Un bene pubblico dello Stato non può restare inutilizzato. Quindi il principio è più che corretto, è bene, devono averlo capito i giudici di Ancona che in istruttoria hanno prosciolto Disco Volante. E anche, ripeto, è stata fondamentale la relazione tecnica che smontava pezzo dopo pezzo, hai attinto anche qualcosa del nostro, pezzo dopo pezzo smontava il castello di accuse contro un emittente che fa solo il suo dovere informativo. Due parole solo sulla piccola potenza utilizzata dalle lettere scritte. Secondo il nostro punto di vista, la potenza nelle grandi città necessariamente dovrà essere molto bassa, ma in principio non deve essere tanto quello di essere ancorati ad una determinata potenza di trasmissione, ma alle turbative che si possono arrecare a terzi, mi spiego. In un paese dove c'è un canale completamente libero, non si vede il motivo per cui un emittente debba essere vincolato a trasmettere con potenze dell'ordine dei milliwatt. Potrà usare potenze dell'ordine dei watt, se non delle decine o centinaia di watt, purché ciò non arrechi turbative a terzi, che sono già in possesso di una concessione che continuiamo a chiamarla tale quando abbiamo visto che a regola, a norma di legge, non esiste concessione nel nostro paese. Vi ho detto un po' di cose abbastanza slegate fra di loro, ma è un settore che ogni punto, ogni spicchio meriterebbe una conferenza a sé stante. Quindi a me interessava soprattutto cercare di, le cose che vi ho detto, la mancanza di libertà in campo televisivo ma anche in campo giornalistico, gli editori esercitano un controllo ferreo sui loro giornalisti, l'editore passa attraverso il direttore e il redattore capo, quindi il giornalista è sottoposto ai desiderata della direzione, della proprietà attraverso il suo redattore capo. Così è dappertutto. Non esiste libertà informativa nel nostro paese. Le uniche libertà sono quelle che possono conquistare le piccole televisioni di strada, se sapranno darsi un'ossatura e se sapranno collegarsi in determinate ore del giorno in numero tale da fare opinione. Allora gli ascoltatori sul loro televisore, in digitale o in analogico, non ha importanza, andranno a cercare ogni sera, visto dalla televisione, soprattutto vista di sera, andranno a cercare la versione dei fatti giornaliera diversa, differente da quella fornita dai mezzi nazionali di informazione privati e pubblici. Io mi auguro che si possa lavorare tutti insieme, con la partecipazione di tutti. Grazie.
Allora, chiamo a parlare Rita Pennarola.